Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ODV. Davide, al microfono con Silvia al mio fianco qui su Radio Atlanta. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Mese di giugno che inauguriamo parlando di consumi. Come stanno andando questi consumi? Secondo le stime Istat, a maggio i prezzi sono aumentati dello 0,2% su base mensile e anche dello 0,8% su base annua, con rallentamenti del tasso di inflazione su alcuni comparti, come per esempio i generi alimentari lavorati. Tuttavia la percezione degli italiani, come evidenzia SVG, è ancora orientata alla preoccupazione, anche perché comunque l'andamento dei prezzi si fa sentire su voci di spesa delicate come la sanità o i trasporti. L'ultima analisi dell'Istituto di Ricerca effettuato a fine maggio indica che secondo il 73% dei consumatori italiani i prezzi degli alimentari sono in aumento. La larga maggioranza, ma in calo del 6% rispetto al 2023. Secondo gli italiani, sempre loro, diminuisce la pressione dei prezzi di ristoranti, pizzerie, benzina, gasolio e utenze domestiche. Quest'ultima è dell'8%. Invece ci sono voci che aumentano molto e sono i trasporti, più 4%, sanità, più 7% e servizi di streaming, oltre il 15%. Ma parliamo, scusami, dei trasporti marittimi, aeroportuali, anche quelle cose?
Beh, i trasporti in generale.
Ecco, perché ho avuto una fantastica notizia ieri dal punto di vista degli aerei.
Cioè?
Per andare in Sardegna, da giugno in poi, bisogna essere milionari.
Ahimè sì, comunque. Le voci di consumo però che vedono il rallentamento dei prezzi sono quelle che incidono di più sul portafoglio. Quindi le famiglie intervengono per forza sui consumi, altrimenti vedono erodere ancora di più il potere d'acquisto. I primi a incappare nei tagli sono le uscite e lo svago.
Vabbè.
Quindi pranzi e cene fuori. E questo vale per il 53% degli italiani ed è una tendenza di risparmio che cresce dell'1%. Il divertimento, che vale per il 50% degli italiani, che tagliano spese sul divertimento, però devo dire che su questo siamo un po' in calo, 2%. E le attività sportive, la gente rinuncia a fare sport, quasi la metà degli intervistati. E anche i consumi culturali sono abbastanza colpiti, perché è il 48% che comincia a tagliare, comunque con un calo del 2%. Quelli che abbiamo citato sono dati relativi a chi già ha effettuato dei tagli, ma in aggiunta a queste persone ce n'è un'ampia fetta che sta pensando di tagliare o di trovare soluzioni, cioè che lo sta per fare, e che sta cercando anche soluzioni più economiche, quindi insomma orientarsi verso prodotti o soluzioni meno costose.
Studia di più.
Esatto, e oscilla questa percentuale tra il 28 e il 33%. Tra questi tagli ci sono anche quelli agli acquisti importanti, tipo la casa o l'auto, che riguarda il 48% delle persone, quasi uno su due, in crescita del 2%, e al 35% sono quelli che appunto cercano soluzioni più convenienti in questo ambito. E ahimè anche il cibo è soggetto a questi tagli, a risparmi perlomeno, per una persona su tre.
Anche la fiducia nei prodotti subisce un importante scossone e nessun settore supera la sufficienza. La GDO, per esempio, pur essendo il comparto in cima alla classifica per affidabilità, si guadagna un punteggio del 5,7, seguono i servizi in TV in streaming 5,6, le case farmaceutiche 5,2, maglia nera per l'informazione, assicurazioni e banche. E in questo contesto, sempre la rilevazione SVG, cala il percepito della rilevanza dei marchi. Si salvano l'automotive, che è in cima alla classifica ed è in crescita, e gli elettrodomestici, quarti, anche loro in crescita. Invece la tecnologia, pur essendo il secondo comparto per rilevanza, è in calo di 3 punti, così come i prodotti alimentari. Vanno male invece il personal e lawn care, l'abbigliamento e l'arredo per casa, tutto in fondo alla classifica. Daily On Air del Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Continua la saga di Neil Finn, cantautore pregevole australiano che iniziò in maniera new wave con gli Split Ants e poi formò un fenomeno anche in classifica denominato Crowded House. Oltre alla sua carriera solista, i Crowded House tornano improvvisamente con questo Gravity Stairs e questa è Magic Piano. L'intervista. Creare connessioni significative tra gli editori e il loro pubblico è quello che si impegna a fare ad Asta Media, che è guidata da Simone Chizzali nel ruolo di CEO, che si posiziona come una delle principali realtà nel panorama della pubblicità digitale italiana. E allora andiamo a scoprire com'è la salute della pubblicità digitale italiana e come si comporta in questo mondo ad Asta Media. Lo chiediamo proprio al CEO Simone Chizzali, oggi ospite qui a Daily On Air, The Sound of ADV. Buongiorno Simone, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, come si è evoluta nel corso delle ultime stagioni ad Asta?
Allora, cominciamo col dire che ad Asta è una concessionaria pubblicitaria nata nel 2017 con una proposizione basata prevalentemente, diciamo, su tecnologia e automazione, un po' come si vende la pubblicità oggigiorno. E l'evoluzione, direi, due direttrici. Da una parte abbiamo estremizzato, dato efficienza a questo aspetto prettamente tecnologico, quindi raggiungendo una maggiore capacità di relazionarci con gli editori digitali attraverso, diciamo, le piattaforme che gestiamo, e dall'altro abbiamo rafforzato le relazioni dirette con il mercato, quindi ancora, diciamo, le relazioni umane come perno delle vendite di una concessionaria digitale, e relazionandoci sostanzialmente con le marche che guidano lo spending pubblicitario, con le agenzie che ovviamente consigliano le marche nell'acquisizione del media più adatto alle loro esigenze. Questo secondo noi, o secondo, diciamo, la concessionaria, è il giusto mix, un po' tecnologia, un po', diciamo, connotato umano che guida le relazioni. Questo è il giusto mix per fare la concessionaria pubblicitaria ai giorni nostri. Aggiungo solo che nel 2020 siamo diventati anche editori, abbiamo acquisito una testata sportiva che ha 25 anni di storia, raggiungibile al dominio sportal.it, che sostanzialmente ha dato alla concessionaria quelle capacità o quelle competenze specifiche degli editori digitali, quindi capire quali sono le criticità ma anche i valori di un editore digitale oggigiorno, e questo ovviamente ci ha consentito di relazionarci meglio con gli editori terzi con cui la concessionaria lavora.
E oggi invece quali sono i focus attuali di Ad Asta e in che cosa consiste? Raccontiamola in maniera più contemporanea, l'offerta.
Ok. Allora, l'offerta di Ad Asta è una soluzione di monetizzazione dell'inventory display e video, che riusciamo, quindi spazi pubblicitari che troviamo all'interno dei siti e delle app che visitiamo regolarmente tutti i giorni, e solitamente noi li gestiamo in un regime di esclusiva, nel senso che quando chiudiamo un accordo con un editore, la concessionaria si prende carico della vendita di qualsiasi formato pubblicitario c'è in pagina. I focus attuali sono, ce n'è uno che riguarda, diciamo, il nostro DNA, che dicevo è fortemente votato alla tecnologia, e il primo focus è quello di dare continua efficienza a quella soluzione tecnologica che noi mettiamo in pancia all'editore quando la concessionaria viene attivata nella monetizzazione. Dall'altro c'è un focus relativo alla vendita. Recentemente abbiamo avuto, diciamo, un allargamento del team vendite attraverso, diciamo, delle entrate, e in più c'è una novità che riguarda la nostra forza vendita. Noi alla fine del 2023 siamo stati acquisiti da una società che si chiama Exequus, che è attiva nell'ambito del social selling. Ci ha fatto conoscere la vendita attivabile attraverso una rete di agenti che si rivolgono prevalentemente ad un target di piccole e medie imprese, che sostanzialmente era un target che la concessionaria, prima dell'acquisizione da parte di Exequus, non aveva mai presidiato. Quindi questi sono i due focus: dare maggiore efficienza a livello tecnologico al nostro prodotto e, diciamo, un incremento quantitativo ma anche qualitativo delle vendite della concessionaria.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Volevo chiederle, buongiorno, ma com'è cambiato e come sta cambiando il mercato della pubblicità digitale in Italia, anche alla luce anche del contesto internazionale?
Allora, ci sono stati diversi cambiamenti. Il mercato, diciamo, è molto dinamico, soprattutto la pubblicità digitale, tutto l'ecosistema che ruota attorno alla pubblicità digitale è un ecosistema molto dinamico. Diciamo un primo cambiamento, lo cito perché, anche se ormai è storia, è riferibile al 2018, faccio riferimento al regolamento privacy, a questo acronimo che è il GDPR, che ormai sentiamo un po' dappertutto, che ha messo ordine all'utilizzo dei dati degli utenti che navigano all'interno, diciamo, di siti e app. Questo è stato sostanzialmente ha avuto un grosso impatto nella industry. Lavora prevalentemente, ovviamente, con quei cookie banner, chiamiamoli così. Quando noi entriamo in un sito ci viene chiesto il consenso, il rifiuto all'utilizzo dei nostri dati, e quello sostanzialmente è il primo grande cambiamento che la industria ha affrontato negli ultimi anni. Un altro cambiamento è prossimo ed è riferibile al pillar con cui la pubblicità digitale, la pubblicità online è stata guidata negli ultimi 15 anni. Mi riferisco a quei file che vengono, diciamo, comunemente chiamati cookie,
esatto.
E si prevede, insomma, che i cookie non saranno, diciamo, più gli strumenti con cui la pubblicità digitale sarà guidata o sarà targetizzata e misurata nei prossimi anni.
Scusi se la interrompo, mi sembra di ricordare che dopo una serie di rimandi adesso dovrebbero entro la fine di quest'anno, giusto?
Sì, è stato rinviato ulteriormente, si stima all'inizio del prossimo anno, inizio 2025, ci sarà questa decisione da parte di Google di cessare la gestione dei cookie di terza parte. I cookie di prima parte rimarranno ovviamente gestibili nel suo browser, che è Chrome, e che è il browser per la navigazione
eccellenza
degli utenti. Esatto, un 60% degli italiani, percentuali un po' diverse nei diversi mercati a livello globale, ma il grosso dell'utenza usa quel browser, quindi Google, quando chiuderà la gestione dei cookie di terza parte, sostanzialmente saranno attivate altre soluzioni che vanno da identificativi universali utilizzati dalla industry, quindi recepiti come standard, oppure dati di prima parte che i brand metteranno a disposizione della targetizzazione delle campagne pubblicitarie, cosa che prima avveniva in modo molto limitato. E poi anche il contestuale, cioè l'associazione della comunicazione a un determinato contesto di pagina. Questo ovviamente ora è guidato attraverso intelligenza artificiale che danno maggiore efficienza rispetto, diciamo, alle logiche di contestualità che hanno guidato la pubblicità nei decenni passati.
Ecco, lei ha citato l'intelligenza artificiale, che immagino sia uno dei grandi cambiamenti, rivoluzioni all'interno del vostro settore. Voi come state affrontando questa rivoluzione tecnologica?
Sì, allora si parla moltissimo di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale entra anche nella nostra industry, che è un'industry prevalentemente basata sul dato, quindi c'è materiale, diciamo, per le intelligenze artificiali, gli algoritmi per prendere delle decisioni al posto, diciamo, della mente umana. L'intelligenza artificiale da noi sta entrando, come dicevo prima, attraverso soluzioni di contextual targeting. Intelligenze artificiali semantiche vanno a leggere i contenuti di testo, immagini, ma anche video che troviamo all'interno delle pagine dei siti. Li vanno sostanzialmente a immagazzinare, e noi, attraverso, diciamo, delle richieste, riusciamo poi a trovare quali pagine sono contestuali, secondo ovviamente uno score, un indice di affinità, chiamiamolo così, alla comunicazione che il nostro cliente vuole mettere in pagina. Quindi questo è un processo che una volta era guidato sostanzialmente la sezione sportiva di un quotidiano, ovviamente raggiungeva un pubblico maschile, quindi era una sezione ottima per la comunicazione di un brand auto. Ora invece la contestualità è determinata da un algoritmo, e quindi, diciamo, il processo è molto più complesso, e quindi si riesce a spaziare un po' di più anche a livello di web italiano. L'altra efficienza che noi stiamo apportando riguarda una meccanica tipica della concessionaria, cioè quella di mettere gli spazi ADV in pagina. Una volta questa era una procedura tipica dell'operatore, che andava a scegliere uno spazio, zona piuttosto che un'altra. Adesso è l'intelligenza artificiale a determinare dove la pubblicità deve stare in pagina a seconda dello sguardo, dell'attenzione che l'utente presta nella sua, nel suo consumo del contenuto in pagina. Quindi un'intelligenza artificiale che sta entrando decisamente per dare maggiore efficienza a quelli che sono i processi delle concessionarie che operano oggi.
Prima di focalizzarci sugli obiettivi del 2024, facciamo una rapida digressione su quello che è stato l'ultimo anno di Adasta Media.
Sì, allora 2023 l'ho citato prima, dopo un paio d'anni di consultazioni e di valutazioni fatte internamente, abbiamo deciso di cedere la maggioranza assoluta della società, e quindi un punto focale del 2023 avvenuto, diciamo, a dicembre, quindi a fine dello scorso anno, ma io direi un punto focale anche della storia della concessionaria, è stata l'entrata questa società che si chiama Exequs, che è una società attiva nell'ambito del social selling. Si è quotata all'Euronext Growth di Milano lo scorso agosto, è stata la migliore tra le tre migliori quotazioni del 2023, quindi una società che in questo momento è in piena crescita, che ha voluto investire in una concessionaria pubblicitaria per portare all'interno del gruppo delle competenze specifiche di pubblicità digitale e programmatic. Quindi questo è, diciamo, uno dei punti focali. Che cosa siamo ora? Siamo sostanzialmente una società che ha una governance completamente indipendente a livello di gruppo, i soci fondatori sono rimasti gli stessi, quindi in questo momento Exequs sta dando fiducia a quello che era il team di persone che ha guidato Adasta finora. Abbiamo portato, come dicevo, delle competenze specifiche relative alla pubblicità a livello di gruppo, e questo ha attuato tutta una serie di sinergie che ci consentono ovviamente di allargare il perimetro delle nostre relazioni di mercato, puntando anche alla internazionalizzazione del nostro prodotto, quello più propriamente tecnologico.
Ecco, allora stiamo proprio parlando di quello che vi aspetta. Internazionalizzazione?
Allora, sì, uno degli obiettivi dell'H2 di quest'anno e di tutto il 2025, come dicevo, Adasta è una concessionaria che basa il suo prodotto sulla tecnologia, quindi la capacità di integrare la nostra soluzione di monetizzazione all'interno della, viene definita in gergo, stack pubblicitaria degli editori. Questo ci consente ovviamente di relazionarci non solo con editori del nostro mercato, ma anche con degli editori a livello globale. C'è un protocollo che fa parlare tra di loro le piattaforme, quindi sostanzialmente, diciamo, il nostro mercato è altamente scalabile a livello globale, e questo è previsto, diciamo, nel corso dell'H2 del 2024 e di tutto il 2025. Tra le novità di quest'anno è importante citarla, è un'anticipazione che faccio perché ci stiamo lavorando, ma diciamo nel background della nostra società. Lanceremo una NewCo che è incubata all'interno del gruppo Exequs, è partecipata come socio finanziario da Adasta, ed è una NewCo che lavorerà nell'ambito del content marketing, e quindi sostanzialmente andiamo ad affiancare la monetizzazione delle inventory pubblicitarie con la monetizzazione dei contenuti che gli editori oggigiorno vendono sul mercato. Questa è una società che sarà lanciata a settembre, saremo presenti anche come espositori in una delle principali fiere europee, che è il Dimexco a Colonia, e lì combacerà, diciamo, con la fase di lancio della società nel nostro mercato, ma anche, diciamo, a livello europeo. Ed è una società che, anche questo ovviamente, si basa su una tecnologia proprietaria, quindi una piattaforma che mette in contatto domanda e offerte nella compravendita di contenuti presenti in un network allargato di editori. Quindi non faremo riferimento solo agli editori con cui la concessionaria lavora, ma faremo riferimento a editori che hanno finalità diverse rispetto alla mera monetizzazione dell'inventory pubblicitario. Ecco, questo sarà ovviamente un altro punto molto importante nella storia di Adasta, perché lanceremo questa società, abbiamo grosse aspettative, diciamo, nel successo di questa nuova iniziativa.
E allora ringraziamo Simone Chizzali, CEO di Adasta Media, oggi ospite a Delionaire de Sandova TV e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Delinet. Grazie Simone, e buona giornata.
Grazie
e a presto.
A presto, grazie.
A presto.
The cool night soothes my tired face with a healing hand. Is that a blessing or a curse that carries the weight of man? The heartache of a sleeping world distorted by all the noise of time. Oh, in this complicated life of mine, I always feel I'm in decline. Coincidence or dream, that's the mystery. So I plant myself beneath a tree, I watch the ocean peel away my dreams. But they're killing me, it's not what I thought life would turn out to be. Oh, when I was 17, I was living the dream. It's not what I thought life was gonna be. Oh, there's no complicated character, no point, no dramas, only dust to join. The pilgrims only progress, cause they were ahead of the time. All is troublesome, I should try.
Leonel de Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, venerdì 5 giugno 2024, finalmente è soleggiato. Chissà per quanto, abbiamo appena ascoltato il beneaugurante nuovo disco di Burnham Butler, che fu il grande chitarrista degli Suede. Stiamo parlando dell'inizio del Britpop e torna con questo album abbastanza anche autorale, molto elegante, dove la sua chitarra si nota e non si nota, è più focalizzato sulle canzoni e ci sono appunto dei, possiamo dire, delle vicinanze, per esempio con gli Arctic Monkeys, in questa Living a Dream che abbiamo appena ascoltato da Good Grief, nuovo album di Burnham Butler. Il momento delle notizie che trovate sulle vostre scrivanie Daily Media e Daily Net. Giacala, che innova la gestione dei dati media con Mindo, che è un volto nuovo per i flussi e i processi di lavoro, lo scopo di avere una visione olistica e strategica degli investimenti ADV e della reportistica dei propri clienti a livello internazionale.
Spring Studios Milano, sì, ha vinto la consultazione di Notino per la comunicazione e riposiziona questa marca attraverso una nuova campagna che ha come protagonista Bianca Balti.
Evviva Bianca! Freeman, che sigla un accordo esclusivo con il gruppo EH Hotels. Obiettivo dell'alleanza è la commercializzazione dell'offerta di inventory della società tedesca su tutto il territorio nazionale.
Sta per arrivare il Festival della Comunicazione di Cannes dal 17 di giugno.
Non manchiamo.
E le pub comincia già a segnalare le proprie short list. Titanium con Heineken e porta tre lavori nel Cannes Contenders di Publicis Group. Heineken è sempre loro, diciamo, cliente
sì,
vincitore di tutte le competizioni.
Effettivamente fanno sempre campagne molto carine. Ogilvy che lancia Health Influence, una nuova offerta globale per conoscere e gestire gli influencer in ambito salute.
Cominciano a girare i primi dati sul retail media, che è il nuovo hype di quest'anno, insieme all'intelligenza artificiale, anzi direi che quasi l'intelligenza artificiale è diventata storia. Comunque, ci sono dei dati di Work Digital Commerce, la spesa ADV globale su questo strumento, cioè retail media, raggiungerà i 153,3 miliardi di dollari nel 2024, con una crescita del 13,7% rispetto all'anno scorso.
Un cantautore, produttore nato in Uganda, ora vive ad Austin, in Texas, fa R&B, soul, un pizzico di funk, ma soprattutto grandi aperture melodiche. Lui si chiama John Mooch, l'album è Flying Away e questa è Runaway. Storms that's raging.
Creativo Daily.
E oggi parliamo, guarda un po', del mercato del podcast, che è in crescita. L'abbiamo scoperto grazie all'ultima ricerca dell'osservatorio Brand and Entertainment, realizzata con BVA, che fotografa l'andamento di questo specifico aspetto del digital audio dedicato all'intrattenimento e con un potenziale anche nella comunicazione di marca. Gli ascoltatori aumentano in generale e anche quelli dei podcast brandizzati. Cosa ci racconti, Silvia, a proposito?
E torniamo a parlare di podcast, che ormai sono appunto diventati un pezzo importante nella dieta mediatica degli italiani. Tra l'altro il podcast sarà protagonista del nostro prossimo numero del magazine, Daily Magazine. Allora, gli ascoltatori aumentano, l'hai detto tu, del 2% a 5,2 milioni. Mentre l'anno scorso erano poco meno di 15,2 milioni, erano poco meno di 15. E sono ascoltatori sempre più coinvolti anche dal branded podcast. La ricerca è stata fatta su un campione di 1000 ascoltatori, appunto, di questo prodotto dai 18 ai 64 anni, intervistati lo scorso aprile, quindi recentissimamente.
Sì, ma quanto vale questo mercato adesso come adesso? Ci sono dei dati ufficiali o no?
Allora, ancora un dato ufficiale tipo Nielsen, una UPA, non è disponibile. Ho raccolto alcune valutazioni, per esempio l'outlook di PwC sui settori appunto entertainment e media in Italia nel periodo dal 2023 al 2027 segnala un quadro di crescente interesse, tuttavia l'apporto, diciamo, proprio dei podcast è ancora abbastanza ridotto in termini di ricavi, certo, per il mercato. Va detto che comunque questo report tiene in considerazione l'insieme nell'audio digitale, tiene conto della musica, che è in assoluto il mercato più importante, okay, in questo ambito, e poi appunto quello dei podcast, e dice che quest'anno il fatturato complessivo di questi due comparti sarà di 1 miliardo e 180 milioni di euro, in crescita del 6,7% sull'anno scorso, però c'è un rallentamento, si comincia a registrare un rallentamento. Secondo altre analisi di mercato, il giro di investimenti complessivo dell'ADV, solo dell'ADV, sì, sull'audio digitale e podcast a fine 2024 dovrebbe essere di 35 milioni di euro in Italia e 35 miliardi di dollari, con un tasso di crescita medio del 27,8% nel mondo.
Nel mondo, certo. Ma chi sono gli ascoltatori sempre più appassionati, vero? Chi sono?
Allora, sono gli EV users, o come li chiama la ricerca di Obe, gli hunters, quelli che vanno alla ricerca dei podcast. Comunque sono le persone che ascoltano podcast tutti i giorni, o almeno due o tre volte alla settimana, e sono diventati 6 milioni, in crescita dell'11% rispetto all'anno scorso. Aumenta anche la frequenza d'ascolto, che cresce del 10% a 8,8 milioni di persone. Sono persone che fruiscono un contenuto digitale audio almeno una volta alla settimana. E questo influisce anche sull'andamento dei branded podcast, perché per esempio sono amati, seguiti dal 63% degli italiani, l'anno scorso era il 61%.
Quali sono le qualità? Perché piacciono così tanto questi podcast?
Perché sono multitasking, soprattutto, cioè puoi ascoltarli facendo altre cose. Sono 75% appunto gli ascoltatori che dichiarano di dedicarsi anche ad altre attività mentre ascoltano, per esempio le faccende domestiche, su tutto. Però anche mentre si viaggia, mentre si fa sport, durante il lavoro, lo studio, il trasferimento dal lavoro al lavoro, da casa a, non so, alla scuola.
Bellissimo,
eccetera,
il trasferimento da lavoro a lavoro.
Sì, no, dal lavoro.
No, micidiale, perché...
O dal lavoro o al lavoro, insomma. Da casa al lavoro, da lavoro a casa. Comunque, allora, il secondo vantaggio competitivo è la sua natura mobile, cioè te lo porti in giro, e l'80% degli intervistati dice che utilizza lo smartphone per ascoltare, però anche l'ascolto da casa è apprezzato al 31% attraverso il PC soprattutto.
Quindi possiamo dire tranquillamente che è uno spettacolare veicolo di comunicazione.
Sì.
Prostratevi di fronte al podcast.
Ha molto, molto potenziale. Perché i numeri sono in crescita, come abbiamo visto. Ci sono degli studi, no, recenti, sono stati presentati gli studi congiunti di UPA e Politecnico sul tema proprio del marketing dei contenuti, e emerge che la metà quasi delle aziende italiane pianifica o acquista pubblicità digital audio. Quindi che si rivolge, diciamo, non tanto al podcast nello specifico, ma comunque a questo universo. E il 39% utilizza il digital audio per fare brand building o sales activation. In generale il branded podcast è qualcosa di più profondo di un annuncio pubblicitario, perché lavora sulla prossimità, sulla passione, ed è un contenuto che si sceglie di ascoltare, cioè non lo subisci. Tuttavia continua a essere molto tattico l'approccio delle aziende e quindi il mercato va ancora sollecitato. Un modo per farlo è, per esempio, creare uno strumento di misurazione che tuttavia ancora non c'è.
Mamma mia, di che quante cose parliamo qui. Adele Onair de Sandova di Vivi, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia, Davide, Maro Magnitosi in regia, che vi salutano. Vi danno appuntamento a venerdì a una nuova puntata in attesa del weekend, e intanto vi lasciano con il ritorno di uno dei più grandi cantautori britannici di sempre, ex componente fondatore dei Five-Pole Convention, poi grande carriera sulla base della folk music, Richard Thompson con Ship to Share, e questa è Freeze, e noi vi salutiamo. Ciao a tutti!
Ciao! Unless you freeze, where are